Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono loro i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisco. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione delle ricchezze soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Allora è importante per noi questa sera non solo ascoltare, leggere quello che c'è nel foglietto, ma è importante che comprendiamo fino in fondo il significato di questa parabola, di questo insegnamento. E comprendere non è facile. Perché non è facile? perché il comprendere di cui si parla nel Vangelo non è la comprensione intellettuale. Certamente voi avete compreso le mie parole perché parlo in italiano e la vostra lingua è la lingua italiana. Quindi c'è una prima comprensione della decodificazione del suono delle mie parole. E poi sicuramente c'è una comprensione del senso letterale di ogni termine che io vi ho proposto, che ho letto. E fin qui è facile comprendere. Ma quando ci poniamo la domanda che è implicita in questo brano, perché tutto questo brano ruota intorno alla difficoltà del comprendere, ascoltano e non comprendono, vedono e non comprendono. Quando arriviamo a questo livello facciamo già fatica, perché nel Vangelo si parla di un comprendere, ma non con la mente, un comprendere con il cuore. Si compie allora la profezia che dice: udrete ma non comprenderete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Allora, carissimi, l'organo della comprensione della parola di Dio non è la testa. L'organo della comprensione di Dio è il cuore. E che cos'è il cuore? Certo, per noi il cuore oggi è semplicemente ridotto, oltre che all'organo fisico che presiede alla vita, diciamo, biologica, il cuore è ridotto un po' al sentimento. Ma nella cultura biblica il cuore era il centro della persona umana, cioè il luogo che racchiude il mistero, potremmo dire il baricentro della personalità, degli interessi, delle motivazioni, dei desideri. Potremmo avvicinare questo organo del cuore anche a quel concetto, a quella realtà che è stata individuata dagli psicanalisti e che viene chiamato anche inconscio, il quale racchiude tutto, potremmo dire così, il mistero della persona umana. E se questo organo, che è il nostro cuore, non comprende e non accoglie la parola di Dio, non risolve il problema della sua vita e non incontra veramente Dio e non porta frutto, come ci dice oggi la parola. Ascoltano, e la parola di Dio è come il seme caduto sulla terra o sulle spine. No, prendiamo solamente ad esempio questo esempio. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, no? Ascolta, la sente, la decodifica intellettualmente, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Noi questa sera potremmo parlare delle ore su questa parabola, ma può essere sufficiente anche fermarsi solamente su questo versetto. Perché noi, carissimi, siamo qui per che cosa? Siamo qui per ascoltare la parola di Dio. Ed è importantissimo che la comprendiamo a fondo. Anche noi oggi siamo un po' come nella stessa situazione di 2000 anni fa. Tra l'altro siamo in riva al mare, e possiamo immaginare anche Gesù che dalla barca sul mare parla ad ognuno di noi convenuti qui per ascoltare la sua parola. Ed è importante che riusciamo a entrare in quel gruppo di persone che portano frutto, quello seminato sul terreno buono. Quindi per noi questa sera è importante non semplicemente assolvere il precetto, il comandamento di osservare, no, di santificare la festa, cioè di andare a messa, perché se non comprendiamo la parola, questo nostro osservare il comandamento viene vanificato. Quindi noi abbiamo, voi avete già fatto un passo importantissimo, quello di mettervi con l'atteggiamento giusto di voler osservare il comandamento, ma questo osservare il comandamento non è fine a se stesso, cioè non si esaurisce semplicemente nell'essere presenti qua. Così come coloro che seguivano il Signore, no, lo inseguivano per le strade della Palestina, poi ascoltavano la parola e non era sufficiente per essere salvati. Non è stato sufficiente. Quindi l'obbedienza ai comandamenti è la condizione per poter iniziare un dialogo con Dio, per potersi lasciare salvare da Lui, per poter portare frutto. È chiaro il concetto? Il primo passo l'abbiamo fatto, siamo venuti qui per obbedienza ed è meritevole, ed è meritorio. Adesso dobbiamo fare il secondo passo, cioè capire la parola, capirla, comprenderla, non con la testa ma con il cuore. E io questa sera vorrei soffermarmi solo su questo punto che mi sembra il più comune, quello che purtroppo assorbe la vita di tutti noi, anche noi sacerdoti, religiosi, a volte senza rendercene conto rimaniamo impigliati da questa preoccupazione del mondo, oppure potremmo anche dire dall'affanno delle ricchezze. Tutti voi, immagino, siete, spero almeno per voi, siete entusiasti di questo Papa, no? E che cosa dice questo Papa? E sta cercando di far comprendere ai cardinali, ai vescovi, a tutti, come sono stati impigliati nell'affanno delle ricchezze, no? Come ci siamo scandalizzati tutti di quel famoso cardinale che voi conoscete bene, che non voglio nominare, che ha un appartamento, si è fatto un appartamento di 700 metri quadrati, no? Tutti ci siamo scandalizzati, ma io direi, noi dovremmo dire, ma noi siamo poi molto diversi da lui, forse anche noi avremmo fatto così, forse nel nostro piccolo anche noi facciamo così. Come possiamo essere sicuri di essere diversi? Perché scandalizzarsi è facile, difficile è vivere nella verità. Allora come possiamo essere sicuri che anche noi non siamo intrappolati dall'affanno delle ricchezze e dalle preoccupazioni di questo mondo? E questo è il lavoro che ognuno di voi deve fare. Questo è il compito che io lascio ad ognuno di voi per questa settimana. L'affanno delle ricchezze, qui non si dice l'affanno per le ricchezze disoneste o per le cose ingiuste. L'affanno e le preoccupazioni di questo mondo possono essere anche le preoccupazioni più semplici, quelle della casa. Ad esempio io tante volte in confessione dico, ma signore o signore, cioè tu ti ricordi di pregare ogni giorno un pochettino? Cioè no, ma ho tante cose da fare, no? Allora uno si alza al mattino e comincia a fare la colazione, a scopare, a fare la spesa, a preparare da mangiare, a stirare, a pensare ai nipoti, ai figli, a tutte cose belle, sante. Poi alla fine della giornata, oh, non ho avuto tempo per pensare a Dio. Non ho avuto tempo per fermarmi un momento e dire: ma quello che sto facendo, dove mi sta portando? Quello che sto facendo, lo sto facendo in comunione con Dio? No, io sono un uomo di mondo e conosco tante situazioni familiari, no? Ma queste relazioni tra marito e moglie, che sono sempre lì sul, quando non si rompe, sono sempre su un crinale precario, no? Perché ognuno è preoccupato di che cosa? È preoccupato solo di se stesso, non è preoccupato di costruire una comunione d'amore come la vuole Dio. Siamo preoccupati ogni giorno di purificare la nostra relazione tra marito e moglie? Ci scandalizziamo tutti che la famiglia sta andando in crisi? Facciamo anche i convegni o i sinodi sulla famiglia, ma poi nella singola vita quotidiana siamo impegnati a purificare questo nostro amore, ad essere pazienti, comprensivi, benevoli, amorevoli, disponibili, generosi. Ecco cosa vuol dire comprendere la parola di Dio con il cuore. Ecco, io vorrei lasciarvi solo questo pensiero, perché se voi questa settimana riusciste a capire fino in fondo quali sono gli affanni e le preoccupazioni del mondo, se sono presenti nella vostra vita, se voi riuscite a capire qual è il vero affanno e la preoccupazione del vostro cuore, avreste creato le condizioni per poter ricevere la salvezza, la pace, la libertà, la gioia, l'amore, quelle cose che noi cerchiamo nel mondo purtroppo. Ma il Signore un giorno ha detto: cercate prima di tutto il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in sovrappiù. Ma noi ci fidiamo di questa parola? Pensate, cerchiamo prima di tutto il regno di Dio. Che cosa vuol dire? Che cominciando dalla mattina, quando mi alzo, devo cercare di capire le cose che faccio, come le faccio, con quali sentimenti, con quali atteggiamenti, con quali disposizioni, come costruisco le mie relazioni con i parenti, con gli amici, con i condomini, con la società. Se io mi preoccupassi prima di tutto di vivere bene tutte queste cose, e poi il Signore riempirebbe il mio cuore di pace, di gioia, di libertà, di serenità. Se invece noi dubitiamo del Signore, se ci preoccupiamo noi, vuol dire che dubitiamo del Signore. Se io penso che le cose del mondo dipendono dal mio impegno, allora vuol dire che dubito della provvidenza divina. Questo non vuol dire che mi devo sedere e non far niente. Io adesso devo fare quello che posso, però mettendo al primo posto la ricerca della comunione con Dio, la certezza assoluta che Dio provvederà. Ecco, allora concludiamo questa nostra riflessione presentando al Signore tutti i nostri affanni, le nostre preoccupazioni, che sono tante e spesso sono anche fondate, perché la realtà non è facile, ma il significato della fede è questo, eh? Il significato della fede è proprio questo: offrirci un'altra prospettiva, un'altra visione del mondo, delle cose. Ci offre un'alternativa di vita. La fede non è un surrogato, non è una stampella, la fede non è una consolazione illusoria, è una alternativa esistenziale, e io direi è l'unico vero modo intelligente di vivere in questo mondo.